Sia lodato Gesù Cristo. Come avete visto, abbiamo messo questa immagine che di domenica in domenica completeremo per riassumere un po' i punti salienti che il Vangelo ci propone. La prima immagine è la prua di una barca con le acque un po' agitate, che è il simbolo della nostra vita. Non c'è giorno in cui non siamo preoccupati, agitati, perché la barca della nostra vita ogni tanto traballa un po', perché ci sono, insomma, la vita è un macello, ci sono un sacco di imprevisti che ci sbattlottolano di qua e di là, e a volte ci fanno perdere la rotta. Infatti poi qui davanti c'è questo specie di perno, no? Dove metteremo poi la bussola, eccetera, eccetera, per orientarci, no? Sul nord della vita di Cristo. Ora, vediamo il Vangelo di oggi. È molto scarno, non sono come il Vangelo, per esempio, di Matteo e di Luca, dove sono proprio descritte bene le tentazioni. Ma non lasciamoci ingannare, perché anche se Matteo è più succinto nella descrizione, è tanto profondo lo stesso. Per capire la sequenza, no? Dobbiamo capire la sequenza per intendere bene il significato del Vangelo di oggi. Allora, dice, lo Spirito e lo Spirito Santo non è un incidente, non è per caso che lo Spirito sospinge Gesù nel deserto. Cioè, il deserto, che è nella Bibbia sempre il luogo della fatica, dell'essenziale, della lotta, ci sono i scorpioni, i serpenti, c'è poca acqua, non è per i credenti qualcosa di accessorio, ci può essere o non ci può essere, è fondamentale. Come è stato fondamentale passare 40 anni per Israele, così è necessario. E ce l'ha detto Cristo con la sua vita, non è che ce lo dice il prete. E così è necessario passare, allora, per quei 40 giorni. È lo Spirito Santo a cui Gesù obbedisce su volontà di Dio e va lì e si lascia tentare e soffre la fame e la sete. Il tempo di Quaresima, questi 40 giorni, sono un dono, non sono prima di tutto qualcosa che devo fare io. Sono un dono che Cristo ha dato alla Chiesa per dire, guardate che come io sono passato qui, e perché Cristo è passato in quei 40 giorni, a che cosa si è preparato Gesù? Alla grande missione. Dice, se la vostra fede vuole essere una fede matura da adulti, non la fede della domenica, come se la fede fosse un soprammobile da spolverare la domenica quando fai le pulizie a casa, no? Per mettere a posto la coscienza. Se vuoi che la tua fede sia una fede adulta, responsabile, consapevole, devi passare attraverso il deserto. La tua fede si deve confrontare, scontrare, stare davanti alla tentazione. Non c'è altra strada, La fede, cari, sapete da cosa me ne sono accorto che non stavo bene quest'estate? Perché finché stai seduto a guardare la televisione, ti sembra che va tutto bene, no? Poi quando facevo le scale o incominciavo a correre, sentivo che mi mancava il fiato oppure addirittura avevo fenomeni di ipossia, cioè l'assenza dell'ossigeno, che quindi mi sentivo un po' svenire. La fede è come il cuore, capisci se sta bene, non se sei seduto sul divano, ma se è sotto sforzo. Così la fede è la stessa, ha la stessa dinamica. Capisci, sperimenti se è una fede adulta, se regge gli sforzi, cioè se sta davanti a tutto, se resiste alle sollecitazioni, è come il cuore quando ti fanno la prova sotto sforzo, più dure. Ecco, lì fai la verifica. Perché, guardate, avere fede non significa conoscere i dogmi a memoria. Io so cosa vuol dire, so cos'è la virtù della speranza, della fede, della carità, so il Vangelo a memoria. Non basta quello. La fede deve passare attraverso, cioè, scusate, la verifica deve passare attraverso la carne, la nostra carne. Ecco perché il Signore permette il deserto, permette di passare attraverso le tentazioni. I padri del deserto dicevano: non c'è salvezza senza tentazione. E guardate che la fede, uno dice, ma lo Stefano, io, come diceva Oscar Wilde, so resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Benvenuto nel club, gli vorrei dire io. Siamo tutti così, insomma, non è che siamo dei grandi santi, non siamo tutti San Francesco, che quando aveva le tentazioni sessuali si buttava nella neve. Perché uno pensa che la verifica della fede spesso sia nel non cadere, no? Questo, permettetemi di dire, è moralismo. È un moralismo bieco, perché tu non dimostri, un bambino non dimostra a una madre che gli vuol bene se non la fa arrabbiare solamente. Che rapporto ci sarebbe? Terribile, no? Ti voglio bene perché non ti faccio arrabbiare. Che tristezza. Ti voglio bene, il mio bene te lo dimostro molto di più, perché ti abbraccio, perché ti accarezzo, perché magari ti faccio girare le scatole e poi ti vengo a chiedere scusa. È molto più concreto quel bene lì che dire: io ti dimostro che ho fede e fiducia perché non ti faccio arrabbiare. Che rapporto è? Il rapporto dei soldatini, no? Col generale. Quindi la fede non significa che non cedo alle tentazioni. Quello speriamo. Ma la verifica ancora più autentica e vera non è quella di non cadere, ma è quella di desiderare di rialzarsi. Questa è la potenza ancora più grande della fede, perché il demonio non gode tanto quanto quando cadi. Gioca le sue carte migliori dopo, nel farti disperare. Quando ti cerca di mettere in mente, no, le frasi tipo: hai visto, sei caduto di nuovo, sei un deficiente, è una vita che preghi e guarda il tuo Dio, che cosa ti fa, no? Ti lascia libero, così cadi di nuovo e cadrai domani, dopodomani. E allora lascialo perdere sto Dio, segui me. Io non ti metto tutti quei vincoli, no? Tuo Dio è il Dio dei castrati. Segui me. La mia vita, ti do meno regole, fai quel che vuoi. In questo il demonio gioca le sue carte migliori, non nel non cadere, ma nel dopo. E la fede, quindi, si vede ancora di più non nel fatto che non sono caduto, ma nel fatto che ho il desiderio di rialzarmi e di non fermarmi lì nel pantano, nel fango dei miei sbagli. E lì il demonio ce lo salutiamo, perché è lì che gioca le sue carte migliori. Ecco, questa è la fede. La potenza della fede quindi non sta nel non fare i peccati. Questa è la vecchia morale dell'Antico Testamento. Non fare questo, non fare quello, non fare... Basta. Gesù è venuto a parlare di altro. È venuto a parlare non di non fare, ma di amare. Solo se ami. Solo se sei pieno. Allora sei più forte. Quante volte i ragazzi, quando faccio i campeggi, anche i più grandi, no? Quando ci sono dei momenti così belli, così pieni, no? Che ti vengono a dire, ma sai Don, ero così felice che non mi venivano, appena arrivava una tentazione di fare qualcosa, la vincevo subito perché ero pieno. Ero pieno di quella felicità. Capite? La fede parte da un pieno, non parte dal non fare. Non faccio perché voglio rimanere libero. Non faccio così lo divento. Esattamente il contrario. Io sono libero perché sono amato da te. E allora la rinuncia, no? Le famose rinunce, vengono dopo, non vengono prima. Altrimenti facciamo dei cristiani i musoni, no? Quelli smunti all'Andreotti, no? Che non si reggono in piedi. No, il cristiano è esattamente l'opposto. È colui che parte da un pieno, dall'essere stato oggetto di un amore così grande che fai di tutto per non perderlo. Poi ci sarà un giorno in cui lo perdi, ma se sei pieno di quell'amore lì, come sono pieni i bambini, tu, una volta che cadi, come quando fanno i bambini, non è che stai lì a guardarti la ferita. Avete mai visto un bambino che si taglia e si guarda la ferita e dice bella, profonda? Piangono, urlano. E cosa fanno? Vanno dal papà o dalla mamma. Non stanno lì a guardarsi la ferita. Perché sono pieni di quel rapporto. Così dovremmo ridiventare noi, perché quando sbagliamo ci fermiamo lì sempre, no? A contemplare, ad assaporare le nostre tristezze, eccetera, eccetera. Ora, quindi, è necessaria la tentazione. Levatevelo dalla testa, la vita di fede non è stare sul divano, è una lotta. È necessario che ci sia al mondo una faccia che la piglieresti a schiaffi, con la quale devi fare i conti tutti i giorni. È necessario per la nostra fede scontrarsi con la malattia, con la morte, con tutto quello che non rientra. È necessario per verificare se la nostra fede è la fede dell'usa e getta, o se è la fede come un muro che regge al terremoto. Qual è il fine però di questa lotta? Attenzione. Il fine non è la lotta. Cioè, noi non siamo stati pensati da Dio come dei gladiatori, siamo stati pensati come dei figli. Il fine della lotta ce lo dice il Vangelo. Finito i 40 giorni, cosa dice il Vangelo? Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Cosa vuol dire questo particolare? Gesù che sta con le bestie selvatiche non stanno con gli uomini, no? Allora, se io verifico la mia fede nelle tentazioni, se io accetto la sfida delle prove, io sperimento l'impossibile. Sperimento, cioè, delle cose impossibili alle mie forze, come Gesù stava accanto alle bestie selvatiche. E poi, secondo, lo servivano gli angeli. Cosa vuol dire? È che se io voglio veramente essere testimone, cioè se io voglio servire gli altri, non posso dirgli delle parole. Vi ricordate la suocera di Pietro qualche domenica fa? una volta che si è alzata, si mise a servirli, dice il Vangelo. La sua vita è passata dalla tribolazione della febbre alla guarigione, alla servitù, alla servizio, scusate. Così, se noi vogliamo essere testimoni, non dobbiamo dire delle parole. Guardate che la gente lo capisce benissimo, eh? Se tu parli di un'esperienza o parli perché devi parlare. L'esito di questa lotta ti fa diventare autorevole. Cioè, quello che testimoni, non testimoni un discorso, una formula, una definizione, ma quella parola che dici è racconti quello che è successo a te, nella tua carne. È per questo che è necessario la tentazione. Perché altrimenti come fai a stare davanti a uno che è tentato e dirgli certe cose? Se non hai vissuto te, su di te, la vittoria. Io l'ho vissuto, per esempio, quando è mancata la mia mamma, no? Pensavo di impazzire, no? Perché quando ci pensavo, dice, mamma mia, i giorni in cui mancheranno loro, impazzirò. Poi non è successo così. Vedete le immagini che ci facciamo. Allora, quando mi trovo davanti a certi dolori, a certe morti, anche di persone giovani, no? Perché succede, io non posso che attingere per stare davanti a quel dolore, a quella persona che piange, si dispera, pensando come sono stato io aiutato da Gesù a stare davanti alla morte di mia mamma. Altrimenti sapete cosa farei? Scapperei via, subito. Perché non sopporto, è insopportabile vedere il dolore, soprattutto magari di qualche bimbo a cui gli muore la mamma, come è successo un po' di settimane fa. È insopportabile vedere i bimbi che soffrono, per esempio. Come fai a stare davanti a loro che ti pervade un senso di ingiustizia, di rabbia, se non hai il cuore pieno e gli occhi pieni di altro? Scapperemmo tutti o faremmo finta di niente. O come fai a stare davanti a uno che ti viene, no, a dire che la sua vita è stata piena di miserie, tradimenti, fatti bruttissimi? Come fai a non scandalizzarti? Pensi allo schifo tuo e a come quello schifo è stato amato e perdonato. Solo così la fede vince. Se non passa invece attraverso la tua carne, faremo tutt'altro che essere testimoni. Venderemo parole, ma non ameremo mai l'altro. Ecco, il Signore ci aiuti allora a convertirci così, in questo tempo di Quaresima, a non scandalizzarci mai dei nostri limiti, a non scandalizzarci se siamo tentati. Se siamo tentati vuol dire che siamo vivi, e i morti non sono più tentati, a resistere con la preghiera, col digiuno e con la carità. E se non ce la facciamo a resistere, chiediamo la semplicità di cuore al Signore di dire, dopo essere caduti, fammi rialzare, Signore, perché tu sei più forte del male mio e del male degli altri. Sia lodato Gesù Cristo.